Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti, fedelissimi o capitati per caso sulle nostre frequenze, un cordiale saluto e buon ascolto. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Ascoltando la seconda lezione sulle edicole sacre che adornano piazze, strade, giardini, ci renderemo conto di quanto amore e poesia esse ci tramandano.
La pietà popolare nelle edicole sacre. Quattro lezioni del padre Silvano Cuman. Presentano Antonella Giannini e Lucio Saccone. Seconda lezione. Le edicole sacre. Religiosità e tradizione eminentemente italiana.
I molti mezzi di locomozione, con un ritmo sempre più veloce, ci danno oggi la possibilità di avvicinarci anche ai luoghi più lontani, ma nello stesso tempo ci rendono tanto distratti e non ci lasciano nemmeno il tempo di vedere, e tantomeno di gustare, la bellezza delle cose familiari ai nostri padri e antenati. Dicendo la parola cose, ci riferiamo alle edicole sacre, che i veneti familiarmente chiamano capitei, segni esterni di pietà e devozione popolare. Dalle edicole sacre promanano grazia, poesia, amore e gioia di vivere. Esse danno a noi, uomini in cammino per le strade del mondo, la possibilità di togliere almeno per un attimo gli occhi dalla terra e puntarli verso il cielo e sentire la dolcezza di Dio, della Vergine e dei Santi.
Thank you.
Sono numerosi e svariati i motivi che hanno potuto generare, lungo i secoli passati, i segni materiali simbolici di una fede che ha coinvolto gradualmente tutto il territorio italiano e tutto l'ambiente di vita di un popolo. È indispensabile innanzitutto mettere l'attenzione sulle motivazioni e sulle circostanze che stanno all'origine di questi segni sacri. Ci sono di fronte due mondi assai complessi. Da una parte la manifestazione dei sentimenti umani, dall'altra la complessità di una fede religiosa. Già la stessa posizione delle edicole sacre, la loro collocazione, ci parla in termini chiari.
Purtroppo la documentazione archivistica di questo nostro diffusissimo patrimonio nazionale, con conseguente datazione ed attribuzione di paternità, è quasi completamente mancante, essendo appunto lasciato del tutto alla mercé dei singoli fedeli l'iniziativa al riguardo. Negli stessi archivi comunali, di provincia o di Stato, al di fuori di qualche notizia occasionale offerta da atti notarili relativi a proprietà di terreni, perché magari le edicole sacre si trovavano ai limiti di proprietà o di confini, non abbiamo assolutamente notizie in merito. Alle volte si potranno trovare delle notizie di edicole, o meglio ancora, desumere delle indicazioni da ordinati comunali che parlano di erezione di cappelline, oratori, edicole stesse in occasione di pestilenze, carestie o di guerre e pericoli scampati. Questo è frequente in particolare nel 600 e nel 700.
La maggior parte delle edicole la possiamo collocare tra il 1800 e il 1900 e poi nel nostro secolo XX. Naturalmente, se abbiamo scarse indicazioni di archivio, abbiamo gli elementi stilistici, strutturali, decorativi e contestuali che possono in qualche modo aiutare l'attribuzione ad un'epoca o a un'altra. Capita spesso che il manufatto è molto cadente oppure ha subito varie modifiche nel corso degli anni, perciò è assai difficile attribuirne l'epoca. Resta infine, almeno per questi ultimi 100 anni all'incirca, la possibilità della testimonianza delle persone, e cioè o i proprietari delle edicole sacre, oppure gli anziani, i vecchi, e questa è la fonte più preziosa e più ricca, data la mancanza di notizie di archivio, che ancora ricordano tradizioni e fatti o avvenimenti del passato, relativi appunto alle medesime edicole sacre.
Si sa bene che nelle antiche civiltà la scelta del materiale che costituiva il segno religioso era già espressivo del significato, per esempio l'albero, la roccia, eccetera. Sono ormai ridotti al minimo i luoghi, almeno in Italia, dove possiamo trovare alberi sacri o stele in pietra scolpita. Pochi esemplari di alberi sacri li troviamo ancora nel Vicentino e nell'Asolano, mentre le stele sacre le abbiamo, ma sempre più rare, nella Lessinia veronese. Sono scomparsi questi segni sacri o in seguito all'ampliamento delle strade o per ruberie. I materiali usati per le edicole sacre in genere sono i più comuni e i più poveri, umili e semplici. Mattoni, pietre, sabbia, calce, legno, ferro, talvolta cemento e marmo, colori e a volte il vetro o rete o cancello in ferro battuto di protezione. La forma è assai varia nei particolari, varia soprattutto da una provincia all'altra, da una regione all'altra.
Per le caratteristiche morfologiche più generali si possono raggruppare nelle seguenti categorie: edicole, nicchie, colonne, pilastri, croci, affreschi, alberi sacri, statue, eccetera. Per quanto riguarda le edicole, possiamo affermare che questo tipo o categoria è il più diffuso. È una costruzione di varia grandezza, impostata su una tecnica strutturale ben precisa, e cioè, su una base più o meno consistente, si innalzano 2 o 3 paretine, a seconda se si tratta di base triangolare o di base quadrata, chiuse in alto da una volta e aperte sulla parete mancante in una porta arcata. Il tutto è coronato da cornice e da tettuccio a capanna, di solito con la croce svettante. Si ha così un minuscolo locale aperto verso il punto di passaggio della gente, spesso protetto da cancelletto o di legno o di ferro battuto. A volte questa apertura è a 3 e anche a 4 facciate, soprattutto nelle campagne, a indicare le varie proprietà terriere o i confini.
Questo tipo di costruzione, quando è di dimensioni maggiori, diventa una vera e propria cappella con altarino e finestre laterali. Molte volte assolve alla funzione di edicola processionale, particolarmente adatta per le soste della processione e delle rogazioni, oppure come punto di raccolta delle persone e poi di partenza per i funerali o per altre celebrazioni particolari, come per esempio la Domenica delle Palme o la processione del Corpus Domini. Circa le nicchie, possiamo catalogarle in vari tipi. Generalmente si dicono edicole a nicchia quelle ricavate sui muri, ma possiamo definire nicchie anche le edicole a cassetta, cioè quelle che sporgono completamente dalle pareti e sono chiuse con ante fisse o mobili sul davanti. Poi abbiamo le edicole nicchia, che possiamo chiamare ad edicola, e queste sono assenti delle ante. Da notare che le nicchie possono essere lignee oppure di marmo, di pietra, di mattone, eccetera. Soprattutto nella città di Venezia abbiamo esemplari di queste edicole sacre, cioè nicchie, e quasi tutte lignee, dipinte o addirittura dorate.
Le cosiddette colonne sono composte da una base in pietra o marmo, con fusto alto e sottile, per lo più a sezione circolare, con capitello o senza, su cui di solito poggia una statua e a volte una croce. Il materiale più usato per questo tipo di edicola è la pietra lavorata. I pilastri invece sono costruiti in pietre, mattoni e calce, su base quadrata, talvolta su base triangolare o trapezoidale, più raramente su una base rettangolare molto allungata da costituire la base di un muro. Spesso esiste uno spazio per collocarvi fiori e lumi, magari con aggiunta una mensolina sporgente. Questo tipo di edicola sacra lo troviamo soprattutto nelle province di Mantova, Verona e nel Cuneese.
Le croci di solito sono lignee, ma ce ne sono pure in ferro e anche in pietra lavorata. Queste ultime le troviamo soprattutto nel veronese. Le croci sono infisse a terra oppure su colonne di pietra. Assai spesso, specie quelle più antiche, portano i simboli della passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Una, originalissima e finemente lavorata in vetro, si trova nel Museo Diocesano d'Arte Sacra a Venezia. La croce sostituisce l'albero sacro come supporto del divino, perché è essa stessa il vero sostegno del Cristo.
Per quanto riguarda gli affreschi, si deve subito dire che sono i più esposti al degrado del tempo, delle intemperie. Infatti sono ancora ben conservati soltanto quelli che si trovano nei sottoportici, nelle stalle o all'interno delle abitazioni. La terra friulana è la più ricca di affreschi. Li troviamo specie nelle vecchie cascine, nei sottoportici, sulle facciate delle case, sui pilastri all'ingresso delle stalle. Oltre alla Vergine Maria, sono venerati soprattutto i santi patroni delle campagne e degli animali, Sant'Antonio Abate, Sant'Alò, San Bovo, Sant'Isidoro, San Floriano, eccetera.
Infine abbiamo gli alberi sacri, cioè alberi ai quali sono appese delle nicchie, quasi sempre lignee, ma a volte anche metalliche. Di solito sono alberi che delimitano una proprietà terriera o un confine. Un tempo, quando si faceva la processione delle rogazioni, ai piedi di questi alberi i contadini preparavano un altarino ricoperto di tovaglietta bianca e adorno di candele e di fiori. Il sacerdote, accompagnato dai chierichetti e da numerosi fedeli, qui faceva una sosta e, tra canti e preghiere, benediva persone, animali e raccolti. In certi paesi c'era il simpatico uso di benedire anche delle piccole croci di legno preparate con cura e amore dai contadini, i quali poi le collocavano lungo i filari delle viti o sopra gli alberi della campagna per tenere lontane le folgori e la tempesta. Per le nicchie sacre venivano scelti di solito le piante di gelso e di tiglio perché più domabili per poter con gli stessi rami creare lo spazio adatto a contenere l'immagine. Questi alberi sacri sono ormai quasi tutti scomparsi. Ne troviamo ancora qualcuno nel Vicentino e nelle colline e campagne asolane. Qualche volta, non tanto nelle campagne ma nelle città, troviamo anche piccole o grandi statue poste sopra piedistalli a ridosso di case e palazzi. Qualche esempio l'abbiamo a Venezia.
In realtà, questi segni del sacro, della cosiddetta ma molto impropriamente arte minore, presi singolarmente rischiano di scomparire con chi li ha voluti, almeno una buona parte. D'altro canto, altri hanno addirittura sfidato i secoli, pensiamo a Roma e a Venezia, pur essendo di fragile composizione ed esposti alla mercé degli umori mutevoli del tempo e soprattutto degli uomini. Perciò è assolutamente indispensabile scoprire che la loro vitalità non poggia soltanto su iniziative personali di qualche pio devoto, ma regge su un contesto di vita religiosa in cui questi segni sono compresi e valorizzati. Si deve sottolineare che le edicole sacre in genere si differenziano tra di loro per la funzione a cui assolvono, pur essendo spesso molto vicine. Si può quindi stabilire una tipologia funzionale basandosi sulla pietà individuale o comunitaria, tipologia che ha sovente un riscontro topografico in riferimento, per esempio, alla chiesa parrocchiale, alle strade, alla campagna o alle abitazioni. In genere, non solo nella terra veneta, ma in tutta la rete nazionale, abbiamo edicole sacre devozionali o votive, oppure edicole di crocevia, e ancora edicole rogazionali o processionali.
Le edicole devozionali o votive sono quelle che ricordano l'adempimento di un voto. Esse sono state erette o da un singolo fedele o da un'intera borgata, molto spesso in ringraziamento per un lieto evento o di supplica per scampato pericolo imminente. Queste edicole le vediamo sorgere in qualsiasi forma e in qualsiasi posto.
Le edicole di crocevia sono ovviamente poste alla confluenza di strade con antichi percorsi di pellegrinaggio. Soprattutto nel Veronese sono assai numerose e di solito a quattro facce. A volte esse delimitano le varie proprietà terriere.
Le edicole rogazionali e processionali sono poste in aperta campagna, collina o montagna. In esse faceva tappa la processione delle rogazioni, oppure veniva celebrata la festa patronale con la processione. Tali edicole erano fatte oggetto di grande venerazione. Per l'occasione venivano ornate a festa, con bandierine colorate, archi di verde, luci, candele, ceri e fiori. Ai loro piedi veniva eretto un piccolo altare con tovaglietta bianca, crocifisso, candelieri, ampolle di fiori. Tutti i fedeli della zona, piccoli e grandi, ma soprattutto le donne, si univano al sacerdote e ai chierichetti per implorare dal Signore grazie e benedizioni, soprattutto perché tenesse lontane le tempeste, i fulmini, la siccità e gli animali nocivi.
Ora vediamo brevemente la parte più esplicita ed eloquente del loro contenuto, e cioè le immagini sacre di cui esse sono il supporto. Ci limitiamo a delle osservazioni generali di iconografia sacra e ad alcuni dati rilevati nelle ricerche degli ultimi 25 anni.
Moltissime edicole sacre sono senza immagine, sono mute, o perché sono state rubate le antiche tele, come a Venezia, o perché il tempo, lo smog e le intemperie hanno consumato le pitture a fresco. Spesso molte di esse sono rovinate in parte, ma lo stesso è difficile una lettura iconografica ed una identificazione esatta del soggetto rappresentato. A volte, ma questo raramente, mancano i tratti caratterizzanti la figura del santo o di altre eventuali scene religiose.
Prendendo in serio esame la lettura dei soggetti presenti sulle edicole sacre, c'è da meravigliarsi non poco se si deve dire che c'è uno scarso riferimento a Nostro Signore Gesù Cristo.
Di soggetto cristologico abbiamo il Sacro Cuore di Gesù, la Natività, la fuga in Egitto, l'adorazione dei magi, la flagellazione, la coronazione di spine, Gesù legato alla colonna, la deposizione dalla croce, Gesù Maestro e qualche volta anche il mistero centrale della fede cristiana, cioè Gesù risorto. Nel paese di Cartigliano, Vicenza, c'è un'edicola dedicata al Padre Eterno, cosa molto rara, per non dire unica. Invece abbiamo moltissimi crocifissi, soprattutto nelle zone di montagna. Solo a Cortina d'Ampezzo ne sono catalogati più di 50. Molto spesso, anche se abbiamo per esempio Gesù morto tra le braccia della Madre Maria, o Gesù bambino pure in braccio, o la stessa Natività, decisamente in questa serie l'attenzione è più verso la Vergine che verso il Cristo.
La Madonna la troviamo sotto svariatissimi titoli. senz'altro prevale in maniera assoluta il titolo di Immacolata. Molto spesso la Vergine è raffigurata con i segni particolari della venerazione del vicino santuario. Uno dei soggetti mariani che compaiono spesso, anche nelle edicole sacre, è l'Annunciazione, soprattutto nella città di Venezia, dove la tradizione dice che la città lagunare ricorda il suo Dies Natalis il 25 marzo.
Dopo la Vergine Santissima abbiamo i Santi, e si deve subito dire che il santo più venerato nelle edicole è Sant'Antonio di Padova. Nemmeno lo sposo di Maria, San Giuseppe, lo supera. Poi abbiamo tanti altri santi, tra i quali primeggiano San Rocco, San Sebastiano, Santa Lucia, Santa Rita da Cascia, San Cristoforo, patrono degli automobilisti, San Francesco d'Assisi, Santa Barbara, San Filippo Neri, San Felice da Cantalice, San Giovanni da Masceno, eccetera.
Purtroppo molte edicole sacre, soprattutto in questo ultimo ventennio, sono andate irrimediabilmente perdute. E i motivi sono vari: incuria, abbandono, mancati tempestivi restauri, ampliamento di curve e di strade. È una parte della nostra storia e della nostra cultura che se n'è andata e che se ne sta andando in maniera irreparabile. Le edicole sacre sono le case di Dio, della Madonna e dei Santi, che esprimono, come un qualunque altro edificio sacro, un messaggio di amore e di fede. Sono testimonianze che non devono andare assolutamente perdute. Molte volte si è meditato sui motivi che hanno spinto le generazioni che ci hanno preceduto a innalzare questi segni dell'Eterno, le edicole sacre, e la conclusione è che c'era senz'altro in loro grande fede e grande amore.
Allora bisogna affermare che l'arte delle edicole sacre aiuta davvero e porta l'uomo a manifestarsi nella sua ricchezza e nobiltà interiore, lo aiuta e lo porta ad innalzarsi e ad esprimere il divino. C'è da augurarsi che anche nel nostro tempo, in cui c'è gran fretta di far scomparire i crocifissi, il restaurare e l'erigere edicole sacre sia per molti fratelli e sorelle amanti dell'arte e del bello un aggiungere la loro voce e soprattutto la loro anima e il loro cuore al mirabile concerto di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.
La pietà popolare nelle edicole sacre. Quattro lezioni del padre Silvano Cuman. Seconda lezione. Le edicole sacre. Religiosità e tradizione eminentemente italiana. Consulenza musicale di Mauro Lorino. Tecnico del suono Alvaro D'Amico. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana, 00 120 Città del Vaticano. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.